Ciao Toliner e ben ritrovati. Oggi abbiamo il piacere di ospitare di nuovo con noi Salvatore Izzo, il direttore del Faro di Roma e, come sempre, il mio inseparabile co-conduttore Gabriele Germani, per parlare di quello che sta accadendo in Vaticano. È iniziato un processo per sostanzialmente scomunica con l'accusa addirittura di scisma contro Padre Viganò, che è un po' il punto di riferimento di quella corrente oltranzista cattolica che ha preso di mira sistematicamente da anni Papa Francesco con una vera e propria campagna di denigrazione, tant'è che molti cattolici sostengono che sia l'antipapa, l'anticristo, non sappiamo esattamente cosa. C'è un fatto però. Il padre Viganò è stato in passato un nunzio apostolico negli Stati Uniti e in qualche modo rappresenta la destra del cattolicesimo statunitense e quindi anche degli interessi non proprio religiosi, possiamo pensare, egemoni, geopolitici. Quindi cercheremo di indagare brevemente, poi ne riparleremo sicuramente alla festa di Ottolina, questi temi con Salvatore, e io ti chiedo immediatamente di fare il punto della situazione, come si è arrivati al processo a Viganò e cosa significa una scomunica e cosa comporterebbe lo scisma.
Allora, mi sentite? Sì? Perché io, ecco, perfetto. Allora, intanto lo scisma è motivato dal fatto che questo è un vescovo e qualunque vescovo cattolico può ordinare altri vescovi. Se lo fa senza il permesso del Papa, diventa un'ordinazione valida ma illecita. Questo è importante da capire. Per cui l'unico scisma di cui abbiamo proprio conoscenza e poi vi dico perché conoscenza, ma è quello di Monsignor Lefebvre della Fraternità San Pio X. Lui ordinò alcuni vescovi senza il permesso del Papa e questi vescovi ancora continuano, alcuni di loro, ad agire. E quindi in questo senso si crea uno scisma. Viganò di per sé questa cosa non l'ha fatta. Quindi, diciamo, lui minaccia uno scisma, ma per adesso non ha ordinato altri vescovi. Quindi, in senso stretto, questa accusa di scisma non ha molto, diciamo, peso. Quello che è sicuro è che lui si è ribellato all'autorità del Papa e dice che il Papa non è stato eletto validamente. Qui c'è tutta una questione che riguarda le dimissioni di Benedetto XVI, che io non starei adesso a sviscerare. In ogni caso, Benedetto XVI ha fino all'ultimo giorno della sua vita affermato di essersi dimesso liberamente e quindi le sue dimissioni sono valide. Essendo valide le sue dimissioni, è valida l'elezione di Papa Francesco. L'arcivescovo Viganò era un nunzio apostolico, ma è stato anche il numero due del governatorato Vaticano, cioè della città dello Stato del Vaticano. E lui è stato una persona molto valida da un punto di vista dell'amministrazione, della gestione, fino a che in un certo punto non entrò in rotta di collisione con l'entourage di Benedetto, in particolare con il cardinale Bertone, e Benedetto decise di promuoverlo a una sede molto importante come quella di Washington, pensando di risolvere un attrito che c'era in Vaticano. In realtà, Monsignor Viganò la prese molto male, scrisse una lettera al Papa dicendo che era una cosa gravissima quella che veniva fatta e che lui non voleva accettare questa destinazione. Poi lui accetta la destinazione perché Benedetto gli chiede di accettarla comunque, nel frattempo, perché siamo nel 2012, l'anno dopo si dimette Benedetto XVI e viene eletto Francesco. L'arcivescovo di Canova aveva preso delle posizioni piuttosto tradizionaliste e entra in rotta di collisione con la riforma che vuol fare Papa Francesco. Poi c'è un episodio particolare abbastanza sconcertante, perché l'arcivescovo allora di New York, il cardinale McCarrick, fu messo sotto processo, ma si professò innocente delle accuse di pedofilia, che poi più che pedofilia poteva essere piuttosto efebofilia, perché lui corteggiava dei seminaristi nella sostanza e aveva, diciamo, intrattenuto delle relazioni con questi giovani, che però non erano minorenni, quindi non era una vera e propria abuso di pedofilia, era qualcosa di comunque scorretto. Il Monsignor Viganò accusò a quel punto Papa Francesco di non essere intervenuto nei tempi giusti per sollevare dai suoi incarichi questo McCarrick, e in quel momento perde in qualche modo sia di credibilità che il senso delle proporzioni e dei limiti, perché lui fa un documento in cui proclama la non efficacia dell'elezione di Papa Francesco e lo accusa di questo crimine, di aver coperto un arcivescovo che aveva fatto degli abusi in ogni caso, e quindi entra in rotta di collisione. E siamo qui al 2018. Nel 2018 si entra in uno scontro molto forte, ma Papa Francesco non prende provvedimenti nei confronti di Viganò, analogamente in fondo a quello che Viganò accusava di non aver fatto rispetto a McCarrick, nel senso che Francesco, non almeno in quella fase del 2018 e degli anni precedenti, non tendeva a un pontificato autoritario e quindi a punizioni, sanzioni, sospensioni a divinis, eccetera. Anzi, aveva detto all'inizio del pontificato che tutto sommato avrebbe preferito per un po' di anni non fare questo tipo di provvedimenti, per svelenire, per creare uno spirito di maggior dialogo e di fraternità all'interno della Chiesa. Purtroppo Viganò non ha approfittato di questa indulgenza, diciamo, di Francesco, e ha continuato con le sue provocazioni, arrivando addirittura a farsi ordinare un'altra volta, a quanto pare vescovo, da uno di quei vescovi ordinati da Lefebvre, vescovi validi ma illeciti. Perché lui si fa riordinare? Perché lui mette in dubbio la validità della propria ordinazione, mette in dubbio la validità della gerarchia cattolica. A questo punto diventava impossibile far finta di nulla, perché viene messa in dubbio, diciamo così, la continuità apostolica della Chiesa cattolica. E quindi si è arrivati a questa situazione attuale di convocarlo al Sant'Uffizio perché lui possa difendersi dall'accusa di scisma. Accusa di scisma che appunto in realtà non è del tutto logica, perché lui non ha compiuto un vero scisma. Diciamo che la sua è una forte disobbedienza. Io credo che c'è una componente purtroppo anche di carattere. Questa è una persona con un carattere molto difficile, molto severo, severo anche con se stesso. In questo senso, tutte le persone con cui io ho parlato, che avevano lavorato con lui per molti anni in Vaticano, nei vari uffici che lui ha ricoperto, tutti dicono: ah, io ero ammirato della serietà, della severità, della bontà, diciamo, nelle azioni di questo Viganò. Cosa pensare di tutto questo? Non è facilissimo. Io ho una mia teoria che prima confrontavo con Clara, e cioè, secondo me, nel suo periodo americano lui ha subito la fascinazione dell'imperialismo e del capitalismo, non perché lui volesse...
Salvatore, scusa se ti interrompo, perché proprio su questo volevamo farti un'altra domanda che si collega a questa questione che stai aprendo, cioè vado più proprio, te la faccio più diretta, perché tu qui parli di una fascinazione. Quello che invece ci stavamo chiedendo con Chiara è che Viganò è stato nunzio apostolico, quindi ambasciatore del Vaticano presso gli Stati Uniti, se non sbaglio nel quinquennio 2011-2016, se non ricordo male, comunque in quegli anni lì.
Sì.
E lui è stato molto vicino al cardinale Burke, quindi un conservatore, e poi è stato, diciamo, tra i supporter di Trump. Anche lì, poi, quando è arrivata la pandemia, ha tenuto, insomma, una linea molto particolare, poi ha cavalcato il negazionismo climatico, le campagne contro il movimento dei diritti omosessuali. Ad esempio, quando Papa Francesco si è recato negli Stati Uniti, lo ha fatto incontrare con una dipendente amministrativa di non so quale stato dell'interno, che si era rifiutata di firmare il riconoscimento delle coppie, insomma, delle provocazioni rispetto a quelle che erano state le aperture di Papa Francesco. Ora, la domanda che ti faccio è: queste posizioni fanno riconoscere, cioè, diciamo, afferiscono, come dicevi tu, ad una fascinazione, oppure secondo te c'è stato in qualche modo anche una qualche pressione istituzionalizzata da parte dello Stato profondo, da parte degli Stati Uniti, ecco, per intenderci, delle autorità politiche statunitensi?
Diciamo che questo io non sono sicuro che possa esserci stato qualche politico, forse Bannon, come si dice, Steve Bannon, certamente sì, però un po' sono due esaltati, sia Viganò che Bannon, e anche il cardinale Burke, che peraltro mi ha anche già querelato una volta, quindi posso dire quello che voglio su di lui, penso e spero, ma io non credo che ci sia stata una, diciamo, manovra della Casa Bianca, anche se certamente poi la guerra dell'Ucraina e la linea del pontificato che è contro le armi, contro l'imperialismo, contro, quindi, in definitiva, la politica, diciamo così, estera degli Stati Uniti, certamente. Io non so se ci sia stato un piano preordinato, e questo varrebbe anche per le accuse di pedofilia alla Chiesa, che certamente abusi ci sono stati, ma la quantità di abusi nella Chiesa non è rilevante quanto quella, per esempio, nelle palestre o nelle squadre sportive giovanili negli Stati Uniti. Però l'attenzione è andata tutta sulla Chiesa. Questo è spiegabile, anche giusto in una certa misura, perché tu ti aspetti dalla Chiesa un comportamento anche più corretto da parte, rispetto ad altre istituzioni. Però l'idea che forse c'era una manovra e c'erano delle pressioni, questo c'è stato. E questo risaliva ai primi anni di questo secolo, soprattutto contro Giovanni Paolo II, per la storia dell'Iraq. Adesso con l'Ucraina si è un po' ripetuta la stessa questione, perché si fanno pressioni di vario genere a Papa Francesco perché non dialoghi con la Russia e dia ragione agli ucraini e agli americani che li armano, e alla Meloni che li arma pure lei. Questa è un po' la questione. Però quanto questo sia un piano fatto a tavolino, io non te lo saprei dire. È difficile anche immaginarlo. Ci sono varie componenti. C'è la componente sicuramente del conservatorismo cattolico, che ce l'ha con Papa Francesco, e ce l'ha con Papa Francesco per questioni economiche più che per questioni di fede. Cioè, io non credo veramente che qualcuno si indigni talmente perché il Papa Francesco dice a una povera coppia di persone che non sono regolarmente sposate che possono fare la comunione in una parrocchia dove non li conoscono. Cioè, io non credo che possa essere questo il casus belli. Io credo che il casus belli dal concilio in avanti è la questione della destinazione universale dei beni, che demolisce alla radice il capitalismo. E il Papa Francesco ha un'impostazione, diciamo, da teologia della liberazione o teologia del popolo, che esattamente si basa su figure come quella di Camilo Torres, che è stato un grande profeta di pace ed è stato invece ucciso e archiviato come se fosse un terrorista. Così come da noi Pierpaolo Pasolini è stato ucciso e archiviato come se fosse stato un pedofilo, quando invece era un difensore dei diritti dei ragazzi. È stata veramente un'operazione in Italia, ma ugualmente in Colombia, ugualmente un po' a livello mondiale, di mistificazione per infangare il ricordo di personalità che invece erano dirompenti per certi equilibri. Tornando a Papa Francesco, ecco, Papa Francesco ugualmente una personalità dirompente. Quando lui dice che l'investimento più grave, più brutto che può essere fatto è quello nelle armi, e che l'investimento maggiore che viene fatto, voi pensate soltanto all'economia italiana, adesso l'unica azienda che sta prosperando è Leonardo, e nessuno dice che Leonardo manda i missili che sono stati utilizzati per spianare Gaza. Non viene detto tutto questo, perché non viene detto che c'è il segreto di Stato sulle forniture militari. È chiaro che il Papa, che dalla sua cattedra denuncia queste orribili azioni dei governi, compreso il nostro, dà molto fastidio. Quindi ci sono, diciamo, degli interessi convergenti contro di lui. Quello più forte, secondo me, è quello imperialistico americano e quello capitalistico occidentale. Diciamo che questo è il Papa che guarda con interesse alla crescita economica, strategica e finanziaria e di civiltà dei paesi che noi consideravamo terzo mondo e che invece oggi sono anche più forti di noi. Pensa l'India, la Cina ovviamente, pensiamo anche al Brasile. E quindi c'è una rivoluzione copernicana. Quello che noi vediamo è una guerra sia nei due fronti, sia Gaza che l'Ucraina, tra il mondo capitalista e il mondo pluripolare. Purtroppo questo non viene detto, purtroppo l'informazione su queste crisi è molto parziale. Per fortuna che c'è anche Ottolina e c'è anche Faro che dicono cose diverse, ma se voi vedete siamo pochi.
E io proprio eppure... su quello che avevi detto prima, no? Appunto, sono assolutamente d'accordo con te, da atea, quindi mi ritengo super partes in quelli che sono gli affari interni della Chiesa, nel cui io mi reputo esterna, però mi sembra evidente che ci sia un'ingerenza esterna, perché questo Papa dà fastidio a qualcuno, evidentemente. Pensiamo alla campagna migratoria che c'era stata con lui durante, che era proprio partita, se non sbaglio, lanciata da padre Viganò durante la pandemia di Covid, no? C'era qualcosa che aveva dato evidentemente fastidio, forse proprio perché Francesco parlava, si rivolgeva ai paesi più poveri, no? Ricordo che chiedeva all'OMS, anzi no, chiedeva ai paesi più ricchi di rinunciare ad una parte dei loro profitti alle società farmaceutiche per poter dare vaccini ai paesi più poveri, perché metteva in guardia, come anche il capo dell'OMS, sopra la grossa disparità che c'era tra i vari paesi che potevano in qualche modo tutelare la salute dei
paesi. Abbiamo visto, secondo me.
Ti faccio la domanda e poi parli, puoi dire tutto quello che vuoi. C'è un grosso interesse del Vaticano guidato da Papa Francesco verso questi paesi, verso il sud globale, il nuovo mondo che avanza. Quali prospettive ci sono per il Vaticano di radicarsi in questi paesi e quindi cambiare un po' l'emisfero a cui si rivolge?
Credo che questo sia un processo in atto. Guardate che la crisi delle vocazioni, che è conseguenza della crisi demografica, sposta comunque il baricentro della Chiesa al sud del mondo. Perché qui noi diventiamo sempre più vecchi, non ci sono studenti nelle scuole, nelle università, e conseguenza non ci sono vocazioni. Viceversa, nei paesi del sud ci sono figli, essendoci figli ci sono anche vocazioni. E questo è un collegamento che non viene fatto, ma è molto chiaro, perché quando una coppia ha un solo figlio diventa molto difficile, se anche questo figlio volesse diventare prete, riuscire a farlo. E quindi c'è indubbiamente una ritirata della Chiesa da questi territori, nel senso che cominciano a unire le diocesi, due diocesi ne fanno una, di due parrocchie ne fanno una, insomma c'è un movimento di consolidamento, ma in ritirata. Viceversa, nei paesi emergenti, lì ci sono figli, ci sono vocazioni, c'è bisogno di un messaggio forte di liberazione e la Chiesa porta questo messaggio. Quindi, diciamo, è abbastanza naturale che il Papa si rivolga a questa parte del mondo con particolare interesse. Inoltre lui viene da quella parte del mondo, è portatore di quell'esperienza. Volevo dire una cosa sui vaccini che è interessante. In realtà il vaccino primo che è stato fatto era il vaccino russo. Il vaccino migliore che è stato fatto, anzi sono tre vaccini, sono quelli cubani, che hanno la più bassa tossicità e non hanno controindicazioni sostanzialmente, tant'è che vengono fatti anche, potevano essere fatti anche ai neonati, senza conseguenze. Però noi abbiamo assistito a quello che dicevamo prima, cioè a una campagna di disinformazione contro questi vaccini, sia russo che cubani che cinesi, come se fossero stati dei veleni.
Ti posso interrompere un secondo? Certo. Poi riprendi da qui. Due settimane fa, io l'ho detto durante la rassegna stampa, è saltato fuori un'inchiesta di Reuters che diceva proprio questo: le mani della CIA nella disinformazione contro i vaccini cinesi, soprattutto in Filippina e nell'area asiatica. Quindi insomma quello che a noi sembrava un sospetto poi è stato confermato dalle indagini, con delle accuse molto, molto gravi. Forse non ne avevo parlato in rassegna stampa, ma sicuramente sul mio canale Telegram ne avevo parlato. Comunque
è un fatto questo, Clara. È un fatto. E noi assistiamo sgomenti al fatto che il dollaro, che sarebbe ugualmente in ritirata, perché molte transazioni internazionali adesso avvengono in monete diverse, c'è il fenomeno della dedollarizzazione, grazie a Dio, aggiungo io, ma davanti a tutto questo c'è una reazione orchestrata di disinformazione, una campagna di diffamazione continua e costante. Pensate ai militari russi che sono venuti a salvare i nostri vecchietti nelle RSA e noi li abbiamo qualificati come spie e cose di questo genere, come se loro avessero bisogno della saliva dei nostri vecchietti per sapere cos'era il Covid, che purtroppo c'erano anche là, non è che non ci fosse. E per dirne una banale, c'è costantemente un'opera di disinformazione. Guardate che l'altro ieri la strage sulla spiaggia di Sebastopoli è qualcosa come se noi facessimo o assistessimo a una strage a Torvaianica, a Rimini. Abbiamo visto le riprese, c'era gente che stava al mare a prendere il sole con i bambini e sono stati ammazzati. Ma voi avete visto i giornali italiani raccontare questa cosa? Avete visto l'indignazione per questo? Purtroppo no. Purtroppo c'è, diciamo, una vulgata, un modo di proporre una verità che non è vera, che fa premio su tutto. E noi siamo invece dei disinformatori, noi che diciamo il contrario. Ma davanti alle immagini però c'è poco da dire, così come c'è poco da dire davanti ai 36.000 morti di Gaza. 36.000 morti sarebbe come dire una città italiana media che scompare.
Esatto. Senti Salvatore, volevo chiederti io una cosa, tornando alle dinamiche interne al mondo cattolico, perché una, diciamo, delle preoccupazioni, diciamo, che l'ala più progressista, che l'ala che fa riferimento a Papa Francesco ha, riguarda proprio, cioè, l'eventuale successione del pontefice, che comunque è anziano e sta avendo anche qualche problema di salute. Ecco, sembrano esserci quasi due chiese cattoliche, no? Una più liberal, più progressista in Europa, e invece una più conservatrice negli Stati Uniti o in paesi dell'Europa dell'Est come la Polonia, l'Ungheria, o in alcuni ambiti, in alcuni paesi, diciamo, africani anche emergono delle pulsioni che noi percepiamo come conservatrici, magari anche a fronte di una storia diversa. La domanda che però ti faccio riguarda proprio appunto la successione di Papa Francesco, perché uno dei timori, forse anche alla luce proprio di quanto abbiamo detto fino ad ora, il ruolo che stanno svolgendo anche gli Stati Uniti, ti chiedo, ma è ragionevole supporre, no, quasi un'uscita surreale alla morte di Papa Francesco e quindi una sorta di nuova Avignone, un antipapa statunitense, una divisione della Chiesa Cattolica in più rami in cui gli Stati Uniti si crei una sorta di Chiesa Cattolica statunitense nordamericana?
Io non credo onestamente che ci sia questo pericolo. A me sembra che i conservatori siano anziani e malmessi, peggio del, scusate, devo spingere questo rifatto, siano malmessi e siano abbastanza anziani e poco efficaci nella loro azione pastorale. Mi sembra che stiano perdendo terreno. Non ho la sensazione che, contrariamente a quello che loro dicono, ci siano queste frotte di persone che vogliono andare ad assistere alla messa in latino o che protestano perché il parroco accetta che entri in chiesa una coppia non regolare, diciamo. Non mi pare che ci sia questo. E mi pare che viene sbandierato. Viceversa, è chiaro che a livello di gerarchia ancora ci potrebbe essere. A livello di gerarchia ancora ci potrebbe essere una percentuale che secondo me è sempre però più ridotta, anche perché in 10 anni di pontificato Papa Francesco ha nominato decine di cardinali, quindi quando si sarà nel conclave questi voteranno secondo la loro convinzione. Non saranno tutti ugualmente aperti come Papa Francesco, ma io non credo che saranno viceversa disposti a annullare le aperture di Francesco. Io non credo questo. Forse ci sarà un papa un po' più moderato, ma non penso un papa conservatore. Io questo credo che non ci siano i numeri per farlo. Quanto alla salute del papa, io l'ho visto qualche settimana fa Devo dire che mi ha fatto l'impressione di essere in buona salute, vivace e reattivo. Semplicemente non cammina, ha difficoltà a camminare. Questo crea anche problemi generali di circolazione, eccetera, ovviamente. Però io non penso che sia arrivato proprio alla fine della sua vita. Non mi dà questa impressione. E poi penso che se noi siamo, io almeno sono cristiano, penso che il Signore gli darà la mano sulla testa fino a che c'è bisogno di lui, questo sarà a fare il Papa. Chi potranno essere poi i successori? Si discute molto, ci sono diverse personalità che hanno notevoli chance. Uno è certamente il Cardinale Parolin, che è più moderato e non cerca mai rotture con i paesi, per cui cerca di andare d'accordo sia con Mosca che con Washington, per dire, o con Kiev. C'è il Cardinale Zuppi, che è forse l'interprete più fedele di Francesco. Ce ne sono anche diversi altri, c'è un asiatico che è il Cardinale Tagle. Sono diversi possibili candidati. La Chiesa è molto ricca di personalità, anche di spicco. Vediamo
cosa succede. Escluderesti una possibile dimissione del Papa come fu per Ratzinger? Questo è proprio una domanda flash, poi lascio tutto a Clara, però escludi con...
Allora, io non la posso escludere perché io non so la cartella clinica del Papa. Io so che lui ha detto: se c'è qualcosa che mi rende inadeguato, che mi sta rendendo inadeguato, io mi dimetterò, se no no. Poi ha aggiunto: per adesso non c'è. Quindi io penso che possiamo fidarci di quello che ha detto. Che si possa escludere dimissioni non lo so, perché col fatto che si va avanti così tanto nella vita, che è una bella cosa, questo crea una difficoltà, diciamo tra virgolette, nella gerarchia ecclesiastica. Già in parte è stata risolta imponendo ai vescovi di andare via a 75 anni, di andare in pensione a 75 anni, che poi sembrerebbe oggi, non diciamo un'età giovanile, ma quasi 75 anni, nel senso che si è ancora nel pieno delle forze, almeno alcuni, e è difficile dire. È chiaro che un papa ultracentenario io non penso che sia immaginabile, quindi dovendo vivere ancora, andando avanti, perché è chiaro che la vita è un dono di Dio, e anche per il Papa, finché c'è vita, insomma. Quindi è possibile che alle dimissioni si arrivi per forza di cose, ma al momento non è un evento prevedibile, non lo vedo vicino.
Senti, tornando invece a Viganò, perché avevi detto che insomma il culmine della rottura si è avuto quando è stato ordinato da un vescovo lefebriano, però io ho letto che gli stessi lefebriani si sono allontanati da lui, quindi che seguito ha avuto questo scisma, tra virgolette, e come mai si sono allontanati?
Allora, diciamo, ti ripeto, secondo me non è uno scisma, perché è vero che si è fatto ordinare da un vescovo illecito, ma non è lui ad aver ordinato, e poi lui in realtà era già ordinato vescovo lecitamente, quindi, ma insomma, da un punto di vista canonistico è una situazione complicata, ma non mi pare che ci sia uno scisma. Viceversa, è chiaro che l'arma che possono avere per fermarlo è quella di scomunicarlo, però io non credo che Papa Francesco arriverà a questo. Spero che non ci voglia arrivare e che non ci arrivi, perché noi cerchiamo la tolleranza, cerchiamo il dialogo, e non credo che ci convenga o convenga a qualcuno irrigidire le posizioni. Io parlo in senso pragmatico. Mi sembra che c'è una vena di giustizialismo anche nella Chiesa, che secondo me non è molto fondato nella tradizione cattolica. Per esempio, questo processo fatto al Cardinale Becciu o altri procedimenti penali che sono stati fatti, eccetera, sono per cose diverse, molto meno importanti, per questioni economiche, nel caso del cardinale Becciu, tra l'altro io sono convinto che lui sia innocente e che non ci sia neanche una prova a dire il contrario, però è meno grave, diciamo, l'accusa di lui accusato di peculato rispetto all'accusa di scisma, no? Ovviamente. Però io credo che non sia la Chiesa il luogo delle accuse. Credo che la Chiesa dovrebbe essere invece il luogo dell'abbraccio e quindi cercare di superare le contrapposizioni, le controversie, le conflittualità, eventualmente nei casi giudiziari rivolgersi a una magistratura diversa, quella italiana per esempio, e verificare cosa è successo. Ma al di là di questo non mi pare che la Chiesa debba comminare delle pene, avere delle carceri, mi sembra tutto anacronistico questo, è poco fondato nel Vangelo. A me non pare che Gesù sia venuto a condannare, e quindi non mi pare che abbia molto senso. Diverso è il discorso sul parlar chiaro, cioè noi dobbiamo dire chiaramente che, per esempio, Papa Francesco è validamente eletto e il suo pontificato è lecito, è valido, perché questo può creare disorientamento se si lascia dire qualunque cosa, no? Però un conto è dire, un conto è fare un processo. Ecco, secondo me non è necessario. Anche perché poi questi processi hanno delle brutte tradizioni del passato, che l'indirizzo dove si deve fare questo processo è Piazza del Sant'Uffizio, quindi non è proprio il massimo. E quindi se si può evitare, secondo me è meglio.
Senti, ti faccio l'ultima domanda, così di quasi catastrofista, perché oggi, no, in questi giorni, Politico ha pubblicato un articolo in cui anche a me è sembrato quasi paradossale, no? Perché il sinodo dei vescovi tedeschi, belgi e svizzeri sostiene di essere scontento di Papa Francesco per una ragione opposta, perché è troppo poco tradizionalista, è troppo poco liberale, non riconosce altri generi se non i due che ci sono, insomma una cosa abbastanza surreale. Ora non ho idea di quanto sia attendibile, anzi ti invito a leggerlo. Poi insomma ci sono stata data anche la notizia di un convento di monache di clausura che erano pronte a seguire Viganò. Non è che c'è un rischio di che questo piccolo, diciamo, screzio interno alla Chiesa, magari i media gli diano troppa risonanza e possa in qualche modo effettivamente ad arrivare a destabilizzare gli equilibri che ci sono in Vaticano?
Questa è una bella domanda, come dicono i politici. Allora, fondamentalmente io non credo che ci sia questo pericolo. Certo è che l'operazione del discredito comunque in atto, e ci si serve di qualunque cosa per screditare la parola di Papa Francesco contro le armi, contro la proprietà privata, contro l'imperialismo. Ci si serve anche di un Mattarello come Viganò, che è una persona con evidenti, diciamo, problemi di disadattamento alla realtà. Adesso io non voglio entrare nelle questioni sue personali, familiari, ma sono anche delle cause nella sua famiglia, sull'eredità dei genitori, cioè, insomma, adesso io non voglio entrare in questo, però è una spia quando una persona è coinvolta in certi tipi di contenziosi o in una certa litigiosità, una spia di un carattere un po' difficile, diciamo così, per usare un eufemismo. Quindi forse lui anche si presta involontariamente a queste manovre. Io non credo che lui sia una persona cattiva. Penso sia, diciamo, in qualche modo un po' disorientato rispetto alla realtà. Come lo è il gruppetto di suore di clausura in Spagna. Singolarmente possono essere in buona fede, ma non mi pare che abbia molto senso la loro rivendicazione e non mi pare che abbiano un grande seguito. Diventano dei fatti di colore, è come se uno si mette una scolapasta in testa e scende in strada dicendo di essere un antico romano, non so, qualcosa del genere. Non mi pare che ci sia un vero pericolo per la fede cristiana da queste persone qui. Può esserci un po' di confusione, un po' anche dai giornali, non lo so. Quando io ho iniziato la mia professione, un mio maestro di giornalismo ci ha detto: non ti preoccupare troppo, perché con i giornali il giorno dopo ci si incarta il pesce. E allora un altro collega dice: no, li si fa a striscette e si mette nei bagni delle osterie per usi di vario genere. E quindi questo per dire come in fondo sia labile, come scrivere un po' sull'acqua quello che facciamo noi, peggio ancora su un sito internet o in televisione come fai tu, come fate voi. Cosa rimane poi alla fine? Io credo che sono delle operazioni d'immagine che lasciano un po' il tempo che trovano. Non penso che ci siano, diciamo, delle tragedie che porteranno a chissà che cosa. Quello che magari è la tragedia è proprio questa guerra, il fatto che non si riesce a fermarla. Guardate che ieri Papa Francesco ha compiuto un'operazione di cui mi pare che i giornali non abbiano scritto, ha ottenuto da Zelensky la liberazione di un vescovo ortodosso russo che era stato incarcerato.
Io ne ho parlato sul mio canale.
Ecco, brava. È una grossa notizia questa, perché vuol dire che l'attività del Papa, di Zuppi, anche di Parolin, a favore del dialogo con Mosca, ha portato qualcosa. Perché con Mosca e con Kiev, voglio dire, certamente con tutti e due le parti in conflitto, e non è che nessuna delle due parti in conflitto sia completamente esente da errori, responsabilità, che purtroppo, sì, noi diciamo, hanno fatto una strage sulla spiaggia, hanno spianato Gaza, ma anche dall'altra parte il popolo ucraino sta pagando un prezzo molto alto. I giovani, c'è una generazione intera di ragazzi che sono morti, è una cosa orrenda. Noi diciamo probabilmente 100.000 ventenni, 18enni, 19enni, ventenni, fino a 30 anni. È impressionante se ci si pensa. Questo con l'unico vantaggio di far fare un po' di soldi ai nostri mercanti di armi. Perché noi sappiamo bene che questa guerra non porta a nulla. Nessuno dei due può prevalere. Per prevalere occorrerebbe alzare il livello della guerra, e questo sarebbe molto brutto e molto grave e molto pericoloso, e io voglio sperare che non ci si arrivi. Ma nella fase attuale questa guerra è totalmente inutile, che si ammazzano per un metro di terreno.
Sì, era il metropolita Jonathan del Vescovato di Vinnytsia, che era stato arrestato, è stato il primo metropolita arrestato, prima che ha dato, insomma, il suo arresto aveva dato il via alle persecuzioni della Chiesa ortodossa ucraina. Lui era stato arrestato, tra l'altro, subito dopo la nomina di Maliuk a capo dell'SBU. Maliuk era stato quello che poi si era occupato della rappresaglia dei territori occupati, che si è occupato anche di finire le persecuzioni degli oppositori politici, e ha iniziato la persecuzione della Chiesa ortodossa. Il sacerdote, il metropolita Jonathan, era stato condannato a 5 anni per un reato di opinione, insomma, almeno così gli era stato attribuito. È stata richiesta attraverso Kirill aveva chiesto insomma la liberazione, e poi Papa Francesco aveva fatto da intermediazione in qualche modo.
Questa è una cosa molto bella e molto importante. Noi speriamo che si arrivi a un dialogo, perché le condizioni per un dialogo ci sono. Bisogna però che l'Europa e l'America la smettano di buttare benzina sul fuoco. Gli interessi economici dei mercanti di armi, perché di questo si tratta, vincono sul buon senso, sul senso di responsabilità dei politici. È una cosa molto grave. E tutti attaccano Orban, così come anche Fizzo della Slovacchia, che sono due leader che dicono fermiamoci e parliamo. Adesso si può essere d'accordo con Orban su tante cose, certo non mi è piaciuto come hanno trattato Ilaria Salis, certo non ci piacciono le chiusure sui migranti, però sulla questione che l'Europa non debba continuare a gettare benzina sul fuoco della guerra, questo io non posso che dargli ragione.
Assolutamente. Allora, grazie. Salvatore, noi ti ringraziamo, ci rivedremo in collegamento, immagino, alla festa di Ottolina a Pisa. Continueremo a parlare di questa questione, ovvero della Chiesa nel mondo multipolare, e ringrazio Gabriele per avermi assistito in maniera egregia in questa video intervista, e noi ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti.
Grazie a voi.